Siamo in compagnia di Paola Bonesi e Massimo Somaglino, due attori, interpreti in questi giorni nello spettacolo qui alla Contrada di Trieste, Ballando con Cecilia, tratto dall'omonimo romanzo di Pino Roveredo. Un testo intenso e coinvolgente sia per gli spettatori che per gli attori, immagino. Come avete fatto per entrare nell'interpretazione di personaggi così difficili? Inizio da Paola.
Gradualmente, devo dire che pur trattandosi appunto di personaggi legati al mondo degli ospedali psichiatrici, non abbiamo, io ma in questo caso posso parlare anche per i miei colleghi, non abbiamo lavorato tanto sull'immagine, no? Sullo stereotipo del così diciamo del malato di mente, quanto su sulle tipologie umane di persone che vivono da moltissimi anni recluse, no? Sulla solitudine, sulla mancanza d'amore e soprattutto appunto sulla reclusione, sulla non vita, no? Personaggi che sono, adesso qui siamo nella scena, no? Reclusi in un da anni, alcuni personaggi tra l'altro sono reclusi da molto tempo, quindi da giovani, quindi persone che non hanno vissuto e il cui mondo è limitato alle quattro pareti nelle quali vivono e quindi diciamo che questo tipo di situazione modifica il corpo, modifica il modo di guardare, modifica il modo di parlare.
Certo, in questo mondo sommerso, come diceva Paola Bonesi, irrompe a un certo punto l'operatore interpretato da Massimo Somaglino. Ecco, questa figura che poi è la figura di Pino Roveredo, quindi una figura autobiografica nel testo e in questo spettacolo interpretata da te, ti sei avvalso della conoscenza con Pino Roveredo per entrare nel personaggio? Che tipo di percorso hai fatto?
Beh, mi sarebbe piaciuto molto, in realtà io non ne ho avuto il tempo, perché sono un panchinaro, cioè sono un sostituto e quindi nel riallestimento di questo lavoro che aveva debuttato l'anno scorso al Festival di Todi in realtà ho lavorato poco tempo, cioè in termini di tempo molto poco, e non ho fatto quindi questo percorso che i miei colleghi hanno fatto, anche perché effettivamente diciamo che il mio personaggio rimane un po' fuori da questa cosa. L'invidio molto, perché il percorso del marginale in qualche modo è uno dei miti per gli attori, no? Che lavorano nelle accademie e studiano pensando a come potrebbero essere altro da sé, quindi quello che non sono, e in questo senso è anche una grande occasione. E per me è stato tutto sorprendente, nel senso che non ho potuto fare se non la strada più breve per arrivare ad andare in scena. E che cosa vuol dire? Vuol dire che tutto il percorso, diciamo, da attore attraverso l'identificazione con un protagonista, eccetera, eccetera, è stato percorso veramente in fretta e furia per riuscire ad arrivare concretamente poi al fatto che è sempre il fatto finale del percorso teatrale, cioè al fatto scenico, alle posizioni, alle cose, eccetera. È stato un bel percorso, in qualche modo parallelo, perché è un percorso di servizio, per un certo verso, no? Un conto è il servizio dell'operatore che da volontario interviene, si mette in relazione con queste persone per poter prestare loro una sorta di assistenza, e dall'altra parte il servizio che ho fatto io cercando di rispettare il più possibile quelle che erano le consegne che mi venivano date e che erano condizioni necessarie per poter garantire ai miei colleghi di poter svolgere molto bene il loro lavoro, che è per certi versi più importante del mio dal punto di vista dell'attore, nel senso che appunto lo smarrimento che ho provato e che continuo a provare stando in scena è funzionale, no, al percorso del mio personaggio. Quindi tutto sommato alla fine è il segreto degli attori, ognuno si trova i propri percorsi e non li racconta di solito.
Ecco, uscendo io ho sentito alcuni spettatori che commentavano lo spettacolo e alcuni erano rimasti veramente scioccati in un certo senso dalla visione dello spettacolo, forse perché aveva toccato anche una realtà molto vicina a loro. Qui a Trieste molte persone hanno avuto nella loro famiglia o comunque nelle loro cerchie di amicizie delle persone che sono state internate. Voi avete mai avuto un incontro ravvicinato con questa realtà prima di questo spettacolo, e comunque che cosa vi ha dato umanamente questo spettacolo?
Per quello che mi riguarda, io non avevo mai avuto degli incontri. Io poi non sono di Trieste, io sono adottata, di triestina di adozione, ma vengo da Varese, e quindi non ero vicina a questo tipo di realtà, e prima dello spettacolo non ho avuto contatti, diciamo. Dopo sì, dopo un giorno sono andata al padiglione I, famoso padiglione I che noi rappresentiamo, sono stata piacevolmente non sorpresa, ma insomma mi ha fatto piacere constatare che non è come questa stanza, che chiaramente è una traslazione poetica di un certo tipo di condizione, ma un bel padiglione pulito, allegro per quello che riguarda almeno, diciamo, la struttura, e i pazienti sono ben vestiti, ben contrariamente, diciamo, a noi così. Quello che mi ha molto colpito però, appunto, che nonostante questa diversità io sono entrata un po' come l'operatore, un po' come rappresenta Massimo in scena, e mi sono trovata lì e ho provato al primo momento, poi no, una sorta di imbarazzo, mi sono sentita per un attimo estranea, e in quel momento ho pensato quanto sia condizionante l'abitudine, un pensare di, cioè in realtà subito dopo ho pensato che sembrava semplicemente una casa di riposo qualsiasi. No. Quindi pur con così un suo senso di anche una casa di riposo, in genere non è un luogo molto allegro, però ho avuto questa sensazione al primo momento di estraneità, di paura, perché ti sei condizionato da letture, da cinematografia, da tutto quello che, per rendermi conto 5 minuti dopo, quando appunto sono state date le cioccolate esattamente come facciamo noi, che le persone mi guardavano, mi salutavano e mi sono sentita tra dei nonni, diciamo così, insomma.
Massimo?
Sì, è importante segnalare questa differenza, perché non ci sia confusione. Questo è uno spettacolo teatrale, noi facciamo del teatro, e questa è una cosa che mi sono detto molte volte, pensando a come si può sentire un volontario che intervenga in un luogo dove le persone sono veramente, cioè io so che ho davanti Paola, Ariella e tutti i miei colleghi, quindi mi è molto più facile relazionarmi con persone, ricordarmi che io sono una persona e che incontro una persona, a prescindere dall'etichetta che poi gli viene data, no? Per cui non sono molto contento quando, per esempio, di questo spettacolo si dice la rappresentazione dei matti o della pazzia, eccetera, eccetera. È impossibile esaurire l'argomento malattia mentale in uno spettacolo di 1 ora e mezza, è folle solo pretendere di pensarlo. E così invece all'interno di questi incontri che si svolgono in questo spazio ci sono momenti in cui ci si ritrova, quando tu dici della sensazione degli spettatori che escono scioccati, io francamente non credo che sia perché vedono dei matti, ma perché si rendono perfettamente conto di vedere rapporti che quotidianamente ognuno di noi può avere con un problema di difficoltà di rapporto con un'altra persona. Fra le cose che dice Cecilia, per esempio, c'è questa cosa che ogni volta che ci penso mi fa impazzire, parla del suo fidanzato che non le ha scritto, lei gli ha scritto una lettera, questo Mario Benevol, gli ha scritto una lettera da qua, da dentro questo posto, e lui non le ha risposto, bastavano 4 righe e forse non mi sarei ammalata, dice. Quante volte a ognuno di noi è capitato di rapportarsi con una persona, decidere di fare o non fare qualcosa, ma con una persona, mica con un malato, di fare o non fare qualcosa, e questa cosa ha cambiato in un senso o nell'altro, non lo so, e forse non lo sapremo mai, la vita di quest'altra persona. Quindi sono momenti di vita quotidiana per vivere i quali non è necessario essere matti.
Certo, no. Sono forse situazioni limite. Ecco, io credo che forse se impatto emotivo dà questo spettacolo, credo che lo dia proprio perché probabilmente da spettatore, forse succederebbe anche a me se lo vedessi, rivedrei tese in situazioni limite, situazioni quotidiane, di disagi quotidiani.
Ecco. Parlando in un certo senso d'altro, prima ricordavi tu, no? Sei di Trieste, sei di Varese, tu se non sbaglio sei di Udine. Ok, quindi due attori che convergono comunque qua a Trieste. E dal punto di vista proprio culturale, in senso lato, che cosa trovate di particolare, se c'è qualcosa di particolare a Trieste? Comincio da Massimo adesso.
Io sono però molto sprovveduto da questo punto di vista, perché non ho frequentato tanto i palcoscenici triestini. Mi rendo conto che c'è, per esempio, la presenza di due strutture molto grosse, e questo significa molto. A Udine strutture di questo tipo, diciamo, non ce n'è, intendo strutture di produzione. Questo vuol dire che intorno a questo c'è un grande fermento, una grande presenza, eccetera. La quantità di pubblico che c'è ogni sera, mi pare che il teatro, non so, la Contrada non viva assolutamente quella che è la crisi degli spettatori nella maniera più assoluta. Io ogni volta quando apro la porta dico: boia, c'è gente fin laggiù, tutte le sere, e questo è assolutamente sorprendente. Poi mi sembra che l'identità di Trieste sia molto forte, soprattutto in questo spazio. Cioè, la Contrada lavora in rapporto diretto con una città e con la cultura che questa città riporta, rappresenta. Io, in quanto friulano, superando questo campanilismo, no, stupido e annoso fra friulani e triestini, sono molto contento di essere qua.
E io davvero adesso non lo so più. Non saprei più rispondere, perché comunque sono qui da 12 anni, quindi diciamo gli anni più importanti della mia esistenza di persona mediamente pensante, nel senso che prima, insomma, era troppo presto. E io mi sento integrata nella città, quindi diciamo, quando sono arrivata qua ero guidata da miti letterari, no? Dall'idea di Trieste, città dei caffè, Trieste città dei caffè letterari, appunto, quindi di grandi scrittori, di poeti, di pittori anche. E piano piano sono entrata in questo mondo, fino a come a dimenticarmene quasi, come se fosse diventato, questi appunto che erano miti esterni, sono diventati pelle. E io adesso non saprei più giudicare, cioè non saprei più dire che impatto emotivo o culturale mi dà la città, ecco, perché vivo da dentro, è come in scena, io non posso dire come uno spettacolo che faccio, posso dire che mi diverto, posso dire che mi piace e che è un onore farlo, ma come sia, sei dentro.
Ecco, una domanda per Massimo, ne parlavamo prima, tu hai partecipato anche a spettacoli come i Turkstal Friul, che hanno segnato veramente un evento nell'ambito regionale. Ecco, quali sono, secondo te, una domanda un poco pesante, i nuovi orizzonti del teatro?
Beh, quanto tempo abbiamo? Noi andiamo in scena fra quanto?
2 minuti.
No, ti dico quello che ti dicevo prima, gli orizzonti del teatro si avranno. Il teatro, la morte del quale è stata annunciata già molto tempo fa, e costantemente se ne sente, ma si sente che si ha a che fare con un malato grave. E gli orizzonti del teatro si avranno quanto più il teatro si ricorderà da dove viene, cioè si ricorderà quali sono le sue specificità, quanto più aderirà a quel meccanismo di condivisione, di ritualità, di memoria, che è parte fondamentale del rapporto che tutte le sere si innesta fra spettatore e attore, no? Perché è chiaro che da un punto di vista del divertimento puro mai potrà competere con gli stadi dove si gioca una partita al giorno, con i mega schermi schermi cinematografici, eccetera, eccetera. Questo è ovvio. La sua vita è nella verità che porta con sé. Lo spettacolo teatrale dura un'ora e mezza, in quell'ora e mezza è un'ora che ha lo stesso valore del tempo della vita, perché avviene in quel luogo, in quel momento, e tiene presente delle energie sprigionate da tutte le persone convenute in quel luogo. Non vorrei essere sacrilego, ma insomma non lo dico io per la prima volta, è come la messa, insomma, è come, certo, come un rito.
Ecco, invece Paolo, io facendo delle ricerche ho visto che tu hai avuto anche un'esperienza di didattica teatrale, hai insegnato insomma fonetica piuttosto che animazione. Adesso una domanda così anche secondo me curiosa: negli allievi, nelle persone che si avvicinano al teatro, che vogliono fare l'attore, secondo te è più importante il talento o la disciplina?
Bella domanda, bella domanda. Potrei girarla anche a Massimo, perché anche Massimo è insegnante, quindi siamo colleghi tra l'altro. Quindi è una domanda complicata. Io credo, vedi, ti rispondo come insegnante. Allora, come insegnante tu hai degli allievi che sono stati scelti, certo la scelta si fa cercando di comprendere, proprio perché poi gli studi comportano molti anni, mm-hmm, e quindi potresti in teoria rischiare di far perdere del tempo della vita a delle persone, però è difficile veramente valutare all'inizio se una persona può o non può avere del talento, insomma, sì, ci sono dei piccoli parametri, ma insomma è difficile decidere che una persona non ha per niente talento. La disciplina credo che sia assolutamente fondamentale. Io più di talento parlerei in fase di quando uno inizia, parlerei di attenzione, parlerei di creatività, parlerei di passione. Mm-hmm. E questo credo che sia assolutamente necessario. E poi la disciplina, assolutamente tanta, perché è un lavoro duro. Non sembra, perché uno dice, beh, sono su, li parlano, si divertono, eccetera. Ogni tanto, così anche a amici, magari recenti, no, con cui parliamo, quando vengono in teatro mi vedono alla fine e dicono, ma sei stanca? E magari, soprattutto se sono seduti in prima fila, mi dicono, ma Dio, ma che voce che hai? Non è mica la voce che usi normalmente. Dico, sì, ecco, per esempio, soltanto per emettere a livello, che è una sciocchezza, insomma, uno la prima cosa che fa parla, no, su un palcoscenico, soltanto per emettere quei volumi e renderli verosimili, uno impiega uno sforzo energetico altissimo, e questo sforzo energetico deve essere a monte, deve essere educato e deve corrispondere a una capacità dell'uso, per esempio della strumentazione dell'apparato che ci permette, l'apparato fonatorio, e anche un grande allenamento, per non parlare poi della cosa fondamentale, cioè il centro dell'attore, che è il corpo, il movimento.
Certo, allora questa ultima domanda per entrambi, mi hai dato tra l'altro il suggerimento ricordando anche quelli che sono gli sforzi e la preparazione di un attore, perché si pensa sempre quando uno spettatore viene a vedere uno spettacolo, che bello fare gli attori, tutto luci, applausi, eccetera, eccetera. Qual è, secondo voi, dal punto di vostro vista personale, il punto debole di questo mestiere?
Oh, santo cielo! Allora, se devo sceglierne uno, e tanti ce n'è, credo sia nel rischio che questo mestiere comporta. Noi ci costruiamo come persone, e intendo ci costruiamo noi persone che viviamo la vita, ci costruiamo con tutta una serie di cose che ci piace fare, delle cose che vogliamo mostrare di noi, eccetera. L'attore lavora a sgretolare progressivamente, mano a mano che queste cose si formano, queste cose, per cui diciamo che rischia la vita senza tanto esagerare quasi tutte le sere. Non c'è un altro mestiere al mondo così pericoloso.
Paola, è una battuta che mi fanno cenni.
Beh, io sono d'accordo con Massimo, e rischi ce ne sono tanti. Questo è quello fondamentale, cioè dire, come io ho preparato tutte le mie belle difese, e cominci proprio dalle scuole, per esempio, cominciano a dire no, togliere. E forse tra queste cose che spesso mancano, a volte manca una vita privata normale, E per normale intendo che quando tu hai finito di lavorare, le persone che vorresti frequentare dormono.
Grazie a entrambi, complimenti e in bocca al lupo.
Grazie a te.